Dunque, prima che mi dimentico, voglio dirvi una cosa che poi scrivo anche utilizzando gli indirizzi che mi avete dato come frequentanti. Noi abbiamo ancora tre lezioni, martedì, venerdì e martedì ancora. Allora, quella di venerdì prossimo non la facciamo qua, ma ci trasferiamo fisicamente come corso in massa nell'aula sesta, perché nell'orario esattamente nostro, cioè dalle 11 alle 13 del venerdì, inizia la sesta edizione del Festival di Storia organizzato dal nuovo Cinema Palazzo, cioè il Cinema Palazzo occupato di San Lorenzo. E fanno queste iniziative che sono molto articolate, Festival di Storia, e quest'anno hanno invitato diversi docenti, tra cui alcuni di antropologia. Il tema è Genova 2001, storia, memoria e altro, e la giornata di apertura è un incontro, una discussione che vede presenti qualcuno di noi e in particolare anche Sandro Portelli come presidente del Circolo Gianni Bosio, e insomma mi era capitato di accennare a questa figura in qualche occasione durante il corso, e quindi quando ci hanno invitato sono stato contento, oltre che per l'iniziativa in sé, anche perché era un'occasione per appunto incontrare Sandro Portelli. Quindi qui dice il programma alle 10:30, aula sesta di lettere, quindi mezz'ora prima, giù al piano terra da noi, sesta edizione del Festival di Storia del nuovo Cinema Palazzo. Quindi venerdì prossimo siamo lì, martedì invece e il martedì successivo normale lezione qua. Quello che volevo fare questa volta è riprendere il discorso che avevamo avviato la volta scorsa, sul quale sì, del dialogo a tre voci, Baratta, Dei, Cirese, con ovviamente Gramsci punto di riferimento, originariamente perché insomma volevo un po' sviluppare il discorso che ho avviato su Fabio Dei, che era rimasto un po' strozzato alla fine, e poi in realtà rivedendo insomma un po' varie cose mi si è aggiunta anche qualche osservazione alle cose che ho detto la volta scorsa, e quindi mi faceva piacere riprenderle. In realtà, siccome appunto è un dialogo a tre voci e le fonti da cui attingerei per Fabio Dei sono varie, la volta scorsa ero preoccupato di fare le cose disordinatamente, questa volta ancora di più, quindi non so cosa viene fuori, ma il punto da cui vorrei ricominciare è ritornare su una posizione di Baratta, perché mi aveva colpito appunto una possibilità di letture diverse, opposte a me parso, da parte di Giorgio Baratta e di Fabio Dei, delle stesse osservazioni fatte da Cirese sulle pagine di Gramsci, cioè lo stesso punto di Cirese viene letto in modi diversi, a me sembra in realtà opposti, ma non nel senso che ci sia qualcosa da capire o da interpretare, che il passo è oscuro e se ne danno interpretazioni diverse, e che mi sembrava interessante mettere a confronto due prospettive diverse, cioè sono diversi gli interessi, le prospettive e i programmi di lavoro di Fabio Dei e di Giorgio Baratta, e all'interno di queste diversità una stessa osservazione di un terzo signore, Alberto Cirese, che fa riferimento a quello di cui tutti e tre parlano, cioè Gramsci produce. Questa osservazione di Baratta la prendo dall'altro saggio che abbiamo nel programma suo e che invito a tenere molto presente. La volta scorsa non mi ricordo se c'eravate gli stessi di adesso, mi sa qualcuno no, avevo accennato al fatto che una domanda dell'esame, chi c'era di voi la volta scorsa? Due, tre no. Aveva anticipato una domanda dell'esame, che come ho già detto varie volte le domande d'esame sono generalissime, però in questo e quindi cerco di mettere insieme più fonti e più passaggi, diciamo, una cosa che vorrei proporre all'attenzione in una domanda, formalizzandola in un qualche modo, è un confronto appunto fra il capitolo 8 del libro di Baratta, che è Folklore e filosofia, il saggio di Cirese, che è Osservazioni sul folklore, quello sulle osservazioni sul folklore di Gramsci, Concezioni del mondo, filosofia spontanea, istinto di classe, nella versione che trovate nei testi del corso, e i due saggi di Fabio Dei, che sono sempre nel programma, perché appunto a mio avviso sono tre voci, Cirese, Dei, Baratta, che dialogano fra di loro a due, Dei legge Cirese, Baratta legge Cirese, uno dei due saggi di Dei comincia con accenni su Baratta che poi non riprendono, però diciamo è un complesso di cose che va a mio avviso bene insieme e interessantemente insieme, però il capitolo 8 di Baratta c'ha questo pendant che è dato dal saggio a parte di Giorgio Baratta, Gramsci ritrovato tra Cirese e Cultural Studies, che è frutto dell'incontro del 2008, chiaramente, per dire, nei testi che stanno nelle discussioni di Nuoro del 2008 si parla degli stessi temi. Uno dei due saggi di Dei sta nel volume di Lares che riporta gli atti dei convegni di Nuoro, quindi diciamo indicando questi punti di riferimento non è che ci si limita a quello, il discorso va allargato, però sono punti di riferimento più precisi. Qui volevo raccomandare la lettura attenta anche di questo piccolo saggio di Baratta, Gramsci ritrovato da Cirese e Cultural Studies, perché diciamo va molto insieme ed è molto complementare al capitolo 8 del libro di Baratta, ed essendo una scrittura coerente, coesa e pianificata, risulta anche più incisivo e più chiaro delle parti invece trascritte che stanno nel dibattito di Nuoro. In questo saggio, appunto, che poi è stato pubblicato l'anno dopo, nel 2009, su Critica Marxista, Baratta riprende un po' sia i temi della discussione di Nuoro, sia le sue posizioni sulle letture che Cirese ha fatto di Gramsci, e c'è appunto un commento alla parte finale del saggio di Cirese, quella in cui lui risponde Cirese: ma come fa Gramsci a dire che anche il folklore può essere una concezione del mondo se è un coacervo di cose così sparpagliate e incoerenti? E risponde dicendo che c'è una unità di fatto dal punto di vista di chi vive e ha quelle concezioni, che dall'esterno può non essere percepita come coerente e funzionante, ma dall'interno lo è. Questo diciamo, passaggio dell'argomentazione ciresiana viene letto da Dei e da Bharatta in modo abbastanza diversificato, ripeto, non perché sia una cosa strana, dubbia o ambigua, ma perché ognuno ha il suo filo di discorso che segue e nell'economia di questo filo di discorso questo passaggio ciresiano assolve a un ruolo molto diverso. In questo saggio di Bharatta verso la fine, appunto arrivando a discutere le posizioni di Cirese di questo passaggio, dice Bharatta, Cirese parla in relazione al costante rapporto tra i fatti culturali e i gruppi sociali che ne sono portatori, di un fondamento del concetto etno-antropologico di cultura. Ricordate, abbiamo detto che questa, diciamo, interpretazione di Cirese dell'unità di fatto dal punto di vista dei subalterni, della coerenza delle loro concezioni del mondo, aveva parentele con gli usi del concetto di cultura in antropologia. Quindi qui lo riprende Bharatta e dice: è un caposaldo del pensiero di Cirese, che per la sua apparente eccessiva semplicità è stato oggetto di controversie e di dibattiti. Conviene invece, ma è un'apparente semplicità, conviene invece insistere sul dettaglio dell'argomentazione per non farcene sfuggire risvolti più peculiari. Qui c'è una citazione che Bharatta fa da Cirese e diceva Cirese nel saggio del 70. Ogni combinazione di elementi culturali che formi il portato di un gruppo sociale comunque identificabile viene a costituire una sorta di unità di fatto, che può essere guardata dal punto di vista del gruppo che vi si riconosce e che dunque può essere legittimamente chiamata concezione del mondo, perché pur non essendolo corsivo di Cirese per noi, tale essa è per altri. Non per nulla, in Gramsci, ricorrono, le espressioni a suo modo e simili. Uno dei paragrafi in cui commentava questo passo nel libro, Bharatta, lo intitolava proprio così, per altri, riprendendolo da qui. Questo è il punto, riprende la parola Bharatta, questo è il punto. Non si tratta solo di offrire il giusto spazio che merita alla osservazione partecipante e simili. Il problema è ben più radicale. Quando Gayatri Spivak si pone il problema se i subalterni possano parlare. Gayatri Spivak è una studiosa indiana del gruppo dei Subaltern Studies, di generazione direi forse coetanea di Bharatta, mentre padre fondatore era Ranajit Bua, più anziano, lettori di Gramsci, interpreti di Gramsci nel subcontinente indiano, e la Spivak ha scritto un saggio che si chiamava Can Subaltern Speak? Possono i subalterni parlare? È stato tradotto anche in italiano come capitolo di una raccolta. E questo è un tema sul quale appunto Bharatta è tornato tante volte come punto di riferimento, dando varie risposte. Perché, dice Bharatta, quando Spivak si pone il problema se i subalterni possano parlare e la sua negativa, in ultima analisi, risposta attiene alla nostra impossibilità, incapacità, sia di dare o addirittura ammettere la parola degli altri, sia anche semplicemente di rappresentare a noi stessi la loro parola, e pertanto il saper e poter ascoltare, certo affronta una problematica centrale e drammatica per gli studi culturali e postcoloniali. Ma questa discussione, a mio avviso, salta la base di partenza, che concerne proprio l'assunto che Cirese pone a fondamento della sua argomentazione. Si tratta, insomma, del dato che potremmo chiamare comparativo tra ciò che facciamo noi quando esprimiamo le nostre convinzioni più o meno scientificamente fondate, dunque il noi in questo caso sono gli intellettuali occidentali, o non occidentali come Spivak, ma diciamo intellettuali, e cosa fanno loro, cioè i subalterni, quando comunque parlano, gesticolano, danzano, credono, ridono e via dicendo. A cui radice credo sia il concetto etnoantropologico di cultura, sia quello di cultura tout court. Questo stesso passo, appunto, era stato commentato anche nel libro, c'era il paragrafo ad hoc per altri, e ricordate che parlando di quello abbiamo detto che questa risposta di Cirese Baratta la leggeva nei termini di una critica dei residui di universalismo, garantismo, idealismo, idealismo riferito all'eredità crociana, garantismo nella accezione di Stuart Hall come limite della tradizione marxista, cioè avere bisogno della garanzia che spontaneità e direzione consapevole stiano su una linea di continuità e non ci sia uno spezzamento qualitativo tra base e vertice, dirigenti e diretti, spontaneità e direzione consapevole. Questa mossa un po' del cavallo di Cirese, cioè laterale, che tira in ballo un punto di vista in qualche modo relativistico proprio degli studi antropologici, per cui ciò che dal punto di vista dei portatori di fatti culturali è visto e sentito come una unità di fatto, prendiamo atto che funziona così per loro, anche se dall'esterno può non essere. Questo, diciamo, da un lato prende atto del fatto che la continuità non c'è, si spezza, cioè gli intellettuali pensano nel modo efficace, specialistico e tecnico proprio della loro attività, e i subalterni no, cioè la continuità che Gramsci perora e assicura di fatto si spezza sotto il profilo appunto delle qualità tecniche del pensiero, si recupera sotto l'aspetto della nozione di concezione del mondo, se ammettiamo questa possibilità di pluralità di funzionamento delle concezioni del mondo, per cui allo stesso titolo dall'interno possono essere concezioni del mondo quelle dei subalterni e a livello folclorico e quelle degli intellettuali professionisti o dei dirigenti di partito nell'ambito dei partiti della sinistra. Baratta attribuiva una funzione liberatoria a questo tipo di asserzione, a questo tipo di osservazione, è una specie di tana libera tutti per Baratta questa posizione di Cirese. Fabio Dei al contrario la legge in modo radicalmente diverso, cioè nell'economia del suo discorso, che appunto vorrei riprendere sparsamente da varie fonti, e quindi lo riprenderemo poi questo passaggio arrivandoci, spero, da varie direzioni. Dei legge in questa nozione di unità di fatto che Cirese identifica come base per ammettere la nozione di concezione del mondo associata alla nozione di folklore, il rischio di creare un oggetto discreto, separato buono per fondare una disciplina di studio autonoma come la demologia, ma che ne segnerà una deriva inevitabilmente essenzialista, anche in contrasto con le premesse teoriche e con le possibilità, aperte da un confronto con Gramsci. 2011, qual è questo? Civese vede in ciò il riferimento a unità socioculturali specifiche e discrete, unità di fatto appunto che possono diventare oggetto di descrizione e analisi da parte di una scienza positiva della cultura. Questa è un po' la radice della critica anche sul piano teorico che Dei fa alle posizioni e al ruolo svolto da Cirese anche come lettore di Gramsci nella storia degli studi antropologici italiani. Ho anticipato questa che è un po' una delle conclusioni del discorso di Fabio Dei e anche delle conclusioni del discorso che volevo fare io, perché è appunto un punto abbastanza evidente in cui le citazioni Baratta, pagina 63 del saggio del 2009, Dei, pagina 507 del saggio del 2011, usano la stessa frase ed espressione di Cirese, unità di fatto, come interpretazione di concezione del mondo possibilmente coerente dal punto di vista di chi la possiede, di chi ci si identifica, per direzioni appunto di lettura del tutto diverse. Per Baratta dico Tana libera tutti, non ci abbiamo più l'obbligo della far quadrare i conti a tutti i costi, base vertice, spontaneità, direzione consapevole, eccetera. Per Dei diventa un ingabbiamento di una concezione degli studi demologici e della demologia che invece Gramsci non obbligava a fare, di una chiusura che Gramsci non obbligava a fare. La diversità di lettura sta ovviamente appunto non nell'oscurità del passo di Cirese, ma nella differenza di punti di vista, di interessi e di contesti in cui si muovono Dei e Baratta. Dei fa da tempo e in più su più fonti, che poi indicherò tutte per benino nella schedina della lezione di oggi, una riflessione su che appunto io la volta scorsa, per voi che non c'eravate, avevo aggiunto Fabio Dei come tra i consigli di lettura. E Fabio Dei è un antropologo italiano, insegna a Pisa, è stato allievo di Pietro Clemente. Pietro Clemente era allievo di Alberto Cirese. Fabio Dei non è allievo di Alberto Cirese, non vale la proprietà transitiva, ma dato che è cresciuto a pane e Cirese per colpa di Pietro Clemente, con Cirese ci fa seriamente i conti, ma per distanziarsene decisamente con maggiore nettezza rispetto a Pietro Clemente, è uno degli italiani che ha riflettuto più approfonditamente sulla storia degli studi e soprattutto sull'evoluzione di quella che con Cirese si chiamava demologia, già storia delle tradizioni popolari, già studi di folklore, e ci sono appunto tutta una serie di cose che ha scritto e le quali trovate già largamente sparpagliate tra i materiali didattici che nel corso degli anni ho indicato per i corsi e che poi radunerò come link per la lezione di oggi. Si comincia con Beethoven e le mondine, che è un libro proprio, edito con Meltemi nel 2001-2002, non mi ricordo, Meltemi casa editrice per tanti aspetti benemerita ma fallita, quindi Fabio Dei per esempio come autore Meltemi si è messo online i suoi testi su Meltemi, quindi l'ho ripreso anch'io e l'avevo messo in programma per un corso. Beethoven e le mondine 2001-2002 avvia questa riflessione sulla storia degli studi italiani e soprattutto sulle prospettive che ne facciamo oggi, anni 2000, del patrimonio degli studi demologici e di tradizioni popolari, che è ovviamente la prospettiva poi più interessante. Beethoven e le mondine, che era una frase di Cirese peraltro, buttata lì chiacchierando, e come si spiega nel testo da qualche parte all'inizio, è una battuta post convegno, post cena, non so bene che, insomma, in ambito informale di Cirese, che comunque diceva sì, il patrimonio di cultura orale delle classi subalterne importantissimo eccetera, lui poi se n'era occupato moltissimo, i canti delle mondine, la riproposizione, il folk degli anni 60, ma vuoi mettere con la musica di Beethoven? E quindi c'era questo problema appunto del confronto fra la complessità, l'articolazione delle produzioni culturali egemoni, prodotte delle classi culturali egemoni, e ciò che c'è, perché c'è in ambito subalterno, ma comunque se confrontati per esempio sul piano di quello che faceva Benedetto Croce, sul piano dell'estetica, vuoi mettere Beethoven con le mondine. Da lì c'è uno sviluppo appunto di una riflessione ampia. Beethoven e le mondine lo si trova tutto in PDF. 2007... No, 2008, il saggio di Fabio Dei che sta nel volume di Lares, che riprende i due convegni nuoresi, e questo saggio sarebbe formalmente dedicato a un libro di Mimmo Boninelli su Gramsci e il folklore, si chiama Un museo di frammenti, ripensare la rivoluzione gramsciana e gli studi folclorici, 2008. 2011, Gramsci, Cirese e la tradizione demologica italiana, che sta in un altro volume di Lares dedicato alla memoria di Baratta, e queste due cose le trovate nel programma di quest'anno, questi due dei 2008 e 2011. Uno molto interessante sta sempre tra i materiali didattici, ma di un corso speciale di storia dell'antropologia per quelli che devono iscriversi alla magistrale e non hanno i crediti, quindi sempre scaricabile, è del 2012 e si chiama L'antropologia italiana, il destino della lettera D, di per appunto Medea 01, di Dea, demo etno antropologico, di per demologia. E questo è forse un po' il punto, anche perché il più recente, 2012, un po' il più compiuto come posizioni, espressione delle posizioni di Fabio Dei. Ma insomma, anche i due che sono in programma per noi per quest'anno, insomma, sono molto rappresentative delle sue posizioni. Ora, cominciando appunto a ricostruire queste posizioni di Dei su rapporti fra Gramsci, Cirese e gli sviluppi degli studi demologici, quindi a noi interessano per le letture e le utilizzazioni che sono state fatte di Gramsci, ma la discussione ovviamente si allarga anche in direzioni impreviste, come ci testimonia Baratta. Il discorso proprio di fondo di Fabio Dei è che nel dopoguerra, appunto, in Italia c'è stata la rivoluzione demologica, cioè una novità nella rifondazione di una disciplina rinnovata di storia delle tradizioni popolari, che ha visto un contesto ben preciso di formazione e alcuni attori principali sulla scena. Da un punto di vista scientifico, teorico e accademico, Alberto Cirese è stato sicuramente uno dei maggiori protagonisti, ma non compare ex abrupto sulla scena, e diciamo due attori fondamentali sulla scena erano Gramsci per interposta persona, cioè attraverso i suoi scritti, ed Ernesto De Martino. In questo saggio, Il destino della lettera D, l'antropologia italiana e il destino della lettera D, Fabio Dei parla a più riprese, per esempio, di un dispositivo teorico, di un paradigma Gramsci-De Martino, che è uno dei punti che a me convince meno, diciamo, della ricostruzione di Fabio Dei. In realtà, se si smonta il concetto di paradigma o dispositivo Gramsci-De Martino, il punto che sottolinea Fabio Dei giustissimamente è che, appunto, Gramsci come autore per i testi che vengono pubblicati nel dopoguerra ed Ernesto De Martino come protagonista estremamente attivo sulla scena degli studi culturali, degli studi che oggi chiamiamo antropologici, allora non si chiamavano così, italiani, sono stati due ingredienti fondamentali nel rinnovamento di questi studi. In tutto il discorso di Fabio Dei, diciamo, rimane un po' da canto la componente etnologica pura di questi studi. De Martino diceva di sé di essere un etnologo, ma la tradizione italiana di studi di campo delle culture extraeuropee, che era abbastanza gracile, aveva una sua fisionomia, una sua autonomia, che è rimasta sostanzialmente estranea a tutti questi discorsi che stiamo facendo. Lo vedremo, l'avevo già accennato una volta, nella testimonianza che ne dà Berardino Palumbo, che si è formato in quel contesto, e dice: io Gramsci ci ho mai avuto niente a che fare, tutti i dibattiti su Gramsci non mi riguardavano per niente, io ero allievo di Grottanelli, ma ho lavorato in Africa, eccetera, Gramsci non mi interessava per niente. Mi è ritornato attraverso i Komarov, africanisti americani che avevano letto Gramsci. Quindi, diciamo, non tutte le componenti degli studi demoetnoantropologici sono stati coinvolti da questo. Però De Martino è stato, non solo possiamo dire tutt'oggi nel 2016, la figura principale che sia mai stata prodotta nell'ambito di tutte le componenti varie degli studi demoetnoantropologici italiani, ma finché c'è stato, pur essendo abbastanza un outsider sia come impostazione sua di studio e sia come persona proprio non facilissima alle relazioni con il resto del mondo, aveva comunque una statura tale che influenzava il dibattito ed era molto presente. E De Martino, diciamo, mette i piedi nel piatto nei due aspetti principali che determinavano gli studi antropologici, ripeto per l'ultima volta, non si chiamavano così, ma per capirci oggi li chiamiamo così, anche con questo anacronismo riferito al dopoguerra italiano, nei due aspetti principali che caratterizzavano gli studi antropologici allora in Italia: l'influenza di Croce, che era vivo, muore nel 52 e ha formato la parte migliore dell'intellettualità italiana negli anni del fascismo e immediatamente successivi, formato, influenzato, eccetera, l'idealismo crociano da un lato e la tradizione positivistico-romantica, cose tra loro assai diverse ma perniciosamente correlate, negli studi di tradizioni popolari che Gramsci stesso caratterizzava come collezione di bizzarrie, filologia fine a se stessa, eccetera, eccetera. De Martino interviene con la sua presenza a scardinare entrambi questi aspetti. Lui parte dall'interno dell'idealismo crociano e si propone una riforma sostanziale con il tirar dentro, che per l'orizzonte di Croce era totalmente estraneo, il discorso etnologico, quindi il confronto con l'altro, lo scandalo etnografico, fino ad arrivare a mettere in discussione col mondo magico lo stesso assetto delle categorie crociane, e dall'altro un rifiuto, una contestazione della disciplina degli studi di folklore come si era formata fino ad allora, e ne trovate una rapidissima ma efficace sintesi nella lettera alla Lapa, che sta sempre tra i materiali del corso dell'anno scorso, in cui De Martino rivendicava nel 1953 la linea De Sanctis Croce Gramsci contro l'antropologia di derivazione americana e contro il folclorismo di derivazione italiana. Quindi De Martino ha effettivamente una funzione dirompente e importante nei nostri studi. Gramsci, per tanti motivi che abbiamo già accennato, ma diventa un passaggio non obbligato, ma certamente largamente attraversato per buona parte della cultura italiana, anche di matrice idealista, che poi lo legge tirando l'acqua al suo mulino, ma sicuramente per una leva di studiosi un po' più giovani di De Martino. De Martino era nato nell'8, per esempio, Cirese nel 21, ci fanno 13 anni di differenza, che quando sei anziano non si vedono un granché, ma quando cominci si vedono e come. La lettura diretta di Gramsci nell'immediato dopoguerra per una leva di studiosi come di giovanissimi studiosi come Cirese, Lanternari, Seppilli, Carpitella, diventa un ingrediente di formazione intellettuale molto forte, tenendo conto del contesto che abbiamo già più volte richiamato, politico-culturale dell'epoca, in cui tutte queste persone, per esempio, che ho menzionato, erano in qualche modo coinvolte con attività politiche anche direttamente svolte, e in cui quindi Gramsci come santo patrono ci stava benissimo e in qualche modo era un passaggio in quel caso obbligato. Il nesso che Fabio Dei istituisce fra Gramsci e De Martino è un nesso in parte importantissimo e giustissimo, in parte forzato. Cioè, quando lui parla di dispositivo o di paradigma Gramsci-De Martino, secondo me è un'espressione infelice, perché per chi non sa tutte le storie e tutte le vicende lo prende per buono, come se ci fosse un effettivo rapporto di continuità forte fra i due, per cui in qualche modo Gramsci discenda da De Martino, De Martino discenda da Gramsci. In uno di questi saggi che ho citato, non mi ricordo in quale, per esempio nello stesso capoverso Fabio Dei sottolinea lo sforzo di rinnovamento dello storicismo che opera De Martino e la lettura dei quaderni di Gramsci come un ingrediente importante di questa, di questo lavoro, di questo contesto, eccetera. Ecco, qui però bisogna perlomeno ricordarsi che il punto più alto del tentativo di rinnovamento dello storicismo idealista crociano da parte di De Martino è il libro Il mondo magico, il quale è uscito fisicamente alle stampe nel 1948, ma De Martino lo aveva scritto largamente durante la guerra. La moglie di allora, Anna Macchioro, salva il manoscritto dal fronte del Senio, dove erano sfollati nel nord Italia, nei paesi di cui lei era originaria. È completato sostanzialmente nell'immediatissimo dopoguerra 46. De Martino ha scritto Il mondo magico senza aver letto una riga di Gramsci. Le lettere dal carcere sono pubblicate nel 47. Il primo dei quaderni nel 48, cioè lo stesso, il primo dei volumetti dell'edizione antologica Togliatti Platone nel 48. Quindi De Martino, il cuore delle sue tematiche, il fuoco del suo dialogo incontro-scontro col maestro Benedetto Croce, lo fa senza Gramsci. Le tematiche che De Martino porta avanti per tutta la vita, fino a quelle che troviamo testimoniate nell'inedito postumo La fine del mondo del 77 curato da Clara Gallini, non hanno bisogno di Gramsci, sono altri temi, altre faccende. C'è un saggio molto interessante di Gianni Pizza, che sta sempre nelle letture del corso dell'anno scorso, che si chiama Gramsci e De Martino e che è una fonte preziosa perché ricostruisce tutti i passaggi del rapporto che De Martino istituisce con Gramsci dai primissimi anni 50, passiamo 50, cioè post mondo magico, con la tematica del folklore progressivo, con l'articolo intorno a una storia del mondo popolare subalterno, articoli militanti, politici, in cui si mette a confronto cultura e politica. È il momento in cui De Martino lascerà il PSI e passerà al PC. Sono i primissimi anni 50. Dopodiché Pizza ricostruisce una biografia intellettuale di De Martino come intellettuale, a suo avviso, a tutto tondo gramsciano, ma non perché parli di Gramsci o usi Gramsci per teorizzare o cose di questo genere, ma perché secondo lui fa cose, come autore, che Gramsci si augurava, auspicava, preconizzava, dall'intellettuale organico al rimescolamento anche su base autobiografica del rapporto con l'altro, il fatto di andare nel meridione a studiare le religioni, mettendo insieme religione popolare e religione colta, che era un tema carissimo a Gramsci, il non separare mai egemonia e subalternità nel suo approccio metodologico, fa tutte delle teorizzazioni, per chi gli piace a lui, a Pizza, sull'antropologia molecolare che condividerebbero Gramsci e De Martino. Queste sono interpretazioni opinabili, ma diciamo è una chiave di lettura, però da cui emerge, stando ai fatti e alle cose, che le tematiche e i contenuti espliciti di riflessione teorica di De Martino, quelli più propri che caratterizzano la sua identità e che fanno parte della sua presenza, appunto, che dicevo prima, di rinnovamento negli studi antropologici italiani, che non c'entrano niente con Antonio Gramsci e i contenuti di Antonio Gramsci e la lettura importante, partecipata, ravvicinata che De Martino fa di Gramsci, ma sono piani distinguibili. Nella ricostruzione di Fabio queste cose, per chi, ripeto, non sa, possono tendere a confondersi e viceversa vanno tenute distinte. Il cuore, qui mi fermerei per la pausa se non ci sono domande, il cuore importantissimo della interpretazione che Dei fa sul perché Gramsci da un lato e De Martino dall'altro dessero delle chance forti di crescita, di apertura, di rinnovamento teorico per gli studi italiani, stanno in un tratto che secondo lui, e su questo sono d'accordissimo e penso tutti gli interpreti sono d'accordo, condividono, e cioè appunto la attenzione costante a una visione relazionale dei rapporti culturali e di classe tra subalterni ed egemoni, tra cultura alta e cultura bassa, tra intellettualità e popolo, eccetera. Un'attenzione a non mettere steccati, a non isolare né nell'analisi né nella, diciamo, nel raccontare come stiano le cose, l'alto e il basso, il popolare e il colto. Questo approccio aperto, dinamico, relazionale, con ispirazioni, contenuti, obiettivi assolutamente diversi. Gramsci voleva fare la rivoluzione, De Martino voleva cambiare i contenuti dello storicismo italiano e capire come funzionava l'Italia e possibilmente dare anche lui il suo contributo al rinnovamento politico-culturale della realtà italiana, ma da studioso, diciamo, quindi registri diversi, però con questa consonanza di fondo di apertura, di dare gli strumenti per costruire studi e discipline non basate su isolamenti, su steccati e su separazioni, ma viceversa sulla capacità di tenere insieme i vari elementi che si venivano studiando. Questa è la cosa che appunto nei vari testi che ho citato di Fabio Dei si ripete con accenti vari e mi sembra una indicazione giustissima. Il suo precipitato nelle formulazioni dispositivo, paradigma, Gramsci De Martino mi sembra rischioso e non lo condivido. Qui per ora mi fermerei. Domande?